אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, כרך י"ב.
Noi leggiamo il libro dello Zohar per tutti, dodicesimo volume.
ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם,
קו.co.il, שאלות נכונות. שכינה. Posso fare domande su questo cap TV? Domande se l'hanno fatto in diretta. Zohar per tutti, dodicesimo volume, pagina 127, brani prescelti. Capitolo Shekhinah. Paragrafo. Tutti quelli che vivono nel mondo sono inclusi nella Malchut. Punto 502. Ma il Creatore ha creato secondo la sua immagine. Malchut si chiama immagine. L'immagine di tutto. Dove tutti coloro che vivono nella Bina sono inclusi in lui. In quanto ha guardato il Creatore in questo, ha creato il mondo e tutte le creature che lui ha creato nel mondo le ha incluse in essa, inferiori e superiori, senza suddividerle. E ha incluso anche 10 Sefirot e tutti i suoi nomi e denominazioni. E lui è il Signore di tutto e non c'è tranne lui, non ci sono superiori né inferiori, meno di lei, Malchut, in quanto è lei la connessione di tutto e la perfezione di tutto, e si crea in lei la perfezione, il suo regno di tutto ciò che lei chiede. Rav, lo Zohar sembra che scrivi tutte queste cose un po' così non reali. A noi ci interessa delle cose reali, quello che succede nei mondi, nei posti, anche noi possiamo dire così. Però loro parlano di questo dal conseguimento, perché adesso si rivela questo e così si racconta, si esprime.
Lettura
testo, perché è assolutamente chiaro nei superiori e negli inferiori, anche in qualunque di loro, che è meno di lei, se lei è Malchut, non è inclusa in lui. E questo si chiama la fede in Israele. Invece da parte della causa è scritto: perché voi non vedete il quadro inferiore, in quanto include in sé tutte le creature. E non è scritto di questo. Guardate l'immagine del Creatore. Capitolo. Quelli che sono inclusi nella Shekhinah sono protetti. In tutte le sue azioni, l'uomo... Punto 32. In tutte le sue azioni, l'uomo deve immaginarsi il Creatore davanti a lui, in quanto... L'uomo quando va nel cammino ha paura dei rapinatori e deve essere pronto a queste cose, al regalo, alla guerra e alla preghiera, così come Giacobbe aveva il timore davanti a Isai. E la cosa più importante è la preghiera, e anche se la preghiera è la cosa più importante, se due, tre amici... che studiano le parole della Torah, allora è ancora più importante di tutto, perché loro non hanno paura dei rapinatori, in quanto la Shekhinah è unita con loro grazie al fatto che di lei si occupa la Torah. Capitolo l'accettazione del volto della Shekhinah. Punto 110. L'uomo è obbligato a incontrare il viso della Shekhinah ognuno all'inizio del mese e di sabato. E che vuol dire immagine della Shekhinah? È il suo Rav, il Creatore. Capitolo mostrare la misericordia alla Shekhinah. 105. Non inutilmente ha detto il Creatore: chiunque studia la Torah e le sue azioni, che prega insieme alla società, io lo elevo grazie a lui, come se lui avesse liberato i miei figli dall'inchinatore di idoli, perché tante persone si occupano della Torah e della pronuncia delle mie parole nella società, perché il Creatore e Shekhinah sua non sono liberati. Però la conclusione consiste che uno deve studiare la Torah per unire la Shekhinah con il Creatore, ma non per qualcos'altro.
il
dono della misericordia, e perché non c'è un chassida, perché lui mostra una misericordia al suo padrone, fa tutto per liberare la Shekinah dall'esilio, e non più di questo, e così mostra misericordia al suo creatore, artefice, e si chiama un chassida. 106, colui che mostra la misericordia alla Shekinah per elevarla dall'esilio, allora gli dà una misericordia al creatore, perché quando hanno peccato Israele ed il creatore vuole unirli adesso, era la madre Shekinah insieme a loro, e lei non dava al creatore per farle soffrire, perché finché non escono in un'altra cultura. Cosa ha fatto il creatore? Lui ha scacciato Israele insieme alla regina Shekinah, e ha promesso che non ritornerà più al suo posto finché la regina non tornerà al suo posto. E risulta che colui che mostra la misericordia della Shekinah e fa un ritorno, ed in tutta la sua Torah e precetti si intende intenzionata soltanto a liberare la Shekinah dall'esilio, lui mostra misericordia al suo artefice, e lui letteralmente ha liberato a lui e la Shekinah e i due figli suoi dall'esilio. Rav, domande?
Ken.
Meir, qual è la differenza con la connessione di studiare la Torah oppure preghiera? Lì c'è scritto che la preghiera, tu con gli amici studi la Torah insieme, questo è la più importante che la preghiera stessa. Non capisco bene quella differenza, oppure come si connettono insieme, come si unisce la preghiera e lo studio della Torah.
Rav,
la preghiera si chiama ascesa di Man. La Torah è già l'ascesa di Man insieme alla recezione di Mad. Quando la luce creatura della sorgente agisce sulla persona e lo corregge. Ma questa spiegazione è semplice. Meir, quindi prima c'è la preghiera, poi studio la Torah? Rav, lo studio della Torah uguale contiene in sé anche la preghiera. Generalmente tutto ciò che noi il fatto che noi vogliamo correggere noi stessi, vogliamo portarci alla struttura di Adam Rishon, si chiama correggere il mondo del Malchut Shaddai. E così facendo noi studiamo la Torah. La Torah è tutto. Generalmente, in questo lavoro noi vediamo in quanto non sono capaci, anche se noi aspiriamo al bene, però noi eleviamo la Man, se questa è la giusta Man, in accordo alla nostra essenza verso Chisaron, verso la verità verso Chisaron, come abbiamo studiato che c'è Dat superiore, allora discende la Mad, così come una goccia di unità, una goccia di correzione, e questa goccia ci dà un chiarimento che lì desideri, pensieri noi possiamo unirci e questa luce ci organizza il giusto rapporto, e così noi possiamo organizzarci. Cioè Mad è la forza, la conoscenza, è tutto. Meir, ma questo significa che la preghiera può essere corretta e non corretta? La giusta preghiera, lo studio della Torah, invece lo studio non corretto è semplicemente studiarla, o preghiera, così? Bravo, non è che si chiama preghiera. La preghiera è Malchut, il Chisaron, il giusto Chisaron, che si costruisce essenzialmente nella ricerca tra di noi, la riflessione del creatore quando noi lo cerchiamo. Questa forma di giusta connessione. Meir, quindi significa che la preghiera è la prima tappa, la prima fase dello studio della Torah.
Rav.
Dopo le giuste azioni, dopo il giusto studio, viene la preghiera. Ma questa è una parte del cammino. Meir, non ho capito perché una è più importante dell'altra. Una senza l'altra non esiste, però. Cos'è più importante? Studiare la Torah è più importante della preghiera. Perché questo è più importante una dell'altra? Cioè, una senza l'altra non può, è un supplemento o cosa?
Rav.
No, senza lo studio della Torah tu non arrivi alla preghiera, insomma non arrivi a niente. La Torah in sé contiene tutto. Tutto ciò che facciamo. E anche se tu non senti, tu ti ne occupi delle luci. Studiare significa che tu utilizzi alcuni dei tuoi desideri e i tuoi desideri si mettono subito in moto, mettono in moto le luci. Le luci cambiano i kelim, mettono i kelim per la via delle sofferenze della Torah, mettono in moto verso qualche azione. Meir, si può arrivare alla preghiera senza studiare la Torah?
Rav,
io non lo so cosa tu intendi dire con studiare la Torah. La Torah si chiama generalmente la correzione nostra per arrivare all'adesione. Sì, questo l'ho capito, dice Meir. E allora basta. Come noi possiamo arrivare a qualche cosa senza farla? Per questo non ho capito perché c'è questa divisione, dice Meir. Rav, lui dice che generalmente lo studio della Torah è più importante della preghiera, perché la preghiera viene come un risultato di questo.
Ho capito, dice Meir.
Dal Canada domanda, che vuol dire pregare per la società? Pregare per la società, con la società, significa raggiungere con la società un certo chissaron comune e nel ringraziamento per il creatore e nella richiesta per il creatore per ricevere da lui le forze di arrivare a dei nuovi chiarimenti e di avanzare in questo nella preghiera, nella linea di mezzo, raggiungere il gradino più superiore. Per questo noi abbiamo ogni giorno tre preghiere e così via, quello che dobbiamo fare 100 benedizioni. E arrivare a questo giorno si chiama azione, il periodo delle azioni. Timur da Istanbul. Adesso questa spiegazione che si è data prima, che vuol dire che sono protetti quando stanno insieme alla Shekinah? Raf. Sono protetti significa, qui ci sono più cose, alcune cose. Si trova sotto copertura, un masach comune. Però questa difesa, questo scudo, funziona in tal maniera che in quanto mettiamo i chisaron nel gruppo, che questo gruppo diventi Malchut generale Shekinah, in corrispondenza a questo noi chiediamo dalla Shekinah una copertura che si chiama Schacha, Kupa, Schach, ma insomma lo schermo dove noi ci troviamo. Insomma, noi si può dire semplicemente quando noi ci uniamo nella Shekinah ci troviamo sotto la copertura della Shekinah, perché là noi siamo uniti. Siamo uniti fra di noi, nella connessione nostra, si richiama la luce creatore alla sorgente e insieme la nostra unione oppure il desiderio di unirsi con la luce, si mette lo schermo e sotto di lui stiamo. Come si dice, sotto le ali della Shekinah. Ailonda Gerusalemme chiede, che cosa è regalo, che cosa è preghiera e la guerra?
Rav,
noi questo lo studiamo dalla Torah, si prepara queste tre categorie, l'uomo.
Si può
suddividere in tre linee oppure tre fasi. Ma studieremo questo. Rabash c'ha questo articolo. Prego, altre domande? Noi adesso sentiamo che c'è una forza di unione, un lavoro comune degli amici sull'unione, basandoci su questo verso lo studio. Noi vogliamo mantenere questo anche durante la giornata, quanto di più durante la giornata. Quindi questa richiesta deve essere di creare una, questa sensazione? Rav, sì, bisogna mantenere l'intenzione su questo, certo. Dice Rav. Questo è ciò che lo dice lui. Si prepara alla terza tappa. Etai. Quindi questo lavoro di esprimere una certa sensazione oppure di creare insieme Rav, tutto questo è dentro le sensazioni, tutto quanto. E poi possiamo iniziare a misurare, paragonare queste sensazioni, ma sono sempre sensazioni, non ci sono altre se non emozioni, sensazioni. Perché noi siamo il desiderio di ricevere. Come si può lavorare? Quindi, prima di tutto, entra nel nostro cli, nel desiderio di piacere, nel desiderio di godere. Adesso la domanda nostra qual è? La seguente. Come noi, desiderio di godere, all'interno di queste sensazioni, possiamo dare a questo desiderio di godere queste tipologie di parametri? Varie tipologie di così, di categorie, è un problema. In questo consiste tutta la psicologia, che è faticosa, ma questo è il nostro lavoro. E poi tutta la scienza della Kabbalah è così: i gradini di Aviut, schermi e luce che entrano in corrispondenza a maggiore unione e così via, frammentazione. Le reshimot che si elevano, scendono, guarda quanti in tutto questo ci sono reshimot diversi, dettagli. E i cabalisti che fanno? Loro sentono prima di tutto questo, tutto ciò, come nel nostro mondo si sentono queste cose, poi dopo si danno delle denominazioni, gradazioni di conoscenza, così tutta la scienza della Kabbalah. Quindi per questo da una parte si chiama scienza, dall'altra parte è ricezione, perché è ricezione del riempimento, del piacere. Come io posso misurare? Se io devo misurare per esempio il bicchiere di più o di meno, quindi questa sensazione di questo sentire il bicchiere per ognuno di noi è individuale. Come facciamo a paragonare allora? Perché i nostri kelim non sono mai uguali uno all'altro, altrimenti sarà la stessa cosa. Quindi come noi possiamo creare una scienza tale che ci sia uguale per tutti, adatta a tutti, anche se ognuno sente ognuno separatamente, diversamente? Già da inizio tu puoi dire per esempio il gusto non è mai uguale all'altro, tu puoi dire anche che dolce, sì questo è dolce nel tuo, ma le tue sensazioni non sono mai uguali all'altro, a qualcun altro. Sono reshimot diverse. Per questo, tutta questa scienza, perché è speciale? E perché nel nostro mondo non si può anche avvicinarla? Perché tu dai queste categorie nel desiderio che non si può misurare nel nostro mondo. Quindi la domanda è: come si fa comunque a misurare? Tu li devi portare a un certo... Com'è? Non una comune, ma a questo denominatore comune. Sì, questo denominatore comune, come li fai a portare? Soltanto unendoli, solo nell'unione con il superiore, solo nell'unione con il superiore. E poi ognuno rimane nella sua sensazione individuale, ma un linguaggio comune, perché la luce superiore è unico per tutti. E collegandoci con lui, con lei, con la luce superiore, si può fare questo linguaggio comune di unione, tutto nell'unione, perché c'è qualcosa di comune. Il personale, noi non abbiamo definizioni, concetti, non possiamo capirlo. Si scrive così di questo, ma non si capisce veramente. Non, io non capisco. Queste cose sono. Vengono, può darsi che nel Garde Azelut, a questi livelli, che veramente raggiungiamo le basi. Lui vuole descrivere qua, davanti di dietro tu mi abbraccerai, nei salmi, vuole esprimere questo, però... in parametri precisi non si esprime, ma va bene, questo per ora non è per noi queste cose. Abbiamo dove avanzare, dove siamo arrivati? 120 pagina, il capitolo Mosè. E ha detto Eliahu: Mosè, tu sei quella persona, tu figlio del re e della regina, e del tuo lavoro rispetto al Creatore non è simile nemmeno a colui che gli dà misericordia allo suo artefice, suo signore, ma come il figlio che deve aiutare sé e con le sue forze salvare la madre e il padre, andare anche alla morte per loro, perché chi non è figlio del re e dà misericordia al re e regina, certamente viene considerato come se dà il misericordia al suo padrone, ma tu, in quanto tu sei il figlio del re, questo è il tuo obbligo, ma non misericordia. 108. E si è alzato Mosè e si è inchinato davanti al Signore e ha pianto: che sia il suo desiderio che mi considerino un figlio, dove le mie azioni rispetto al Creatore, la Shekinah, saranno per loro come un figlio che si impegna per loro, per il padre e madre, e li ama più che ama se stesso e la sua anima e il proprio spirito. E tutto ciò che lui ha, lui considera come niente per fare il desiderio, adempiere il desiderio della madre e padre ed investire in loro. E nonostante io lo so che tutto è nel suo potere e io non ho niente da dargli, nonostante tutto ciò, il misericordioso vuole il cuore dell'uomo che sia pronto a tutto. E in quel momento, quando viene il Creatore, lo bacia e gli dice: Mosè, certamente tu sei il mio figlio, e mio e della Shekinah. I saggi e gli angeli e i saggi si sono alzati, lo hanno baciato e lo hanno accettato come qualità di Rav e Re su di loro. Rav. Da una parte, figlio è un gradino minore rispetto al suo padre, il suo aviuto è più piccolo, lui si deve assomigliare al padre, se lui si assomiglia al padre diventa più grande del padre, però questo supplemento nel nostro mondo è così, che la prossima generazione sono più intelligenti, più di successo, se si può dire così, rispetto alle generazioni passate. Però nella spiritualità tutto questo è un solo sistema, è un parsuf, è una struttura a tutte le generazioni. Per questo, quanto più successo hanno i figli, elevano i loro padri a un gradino superiore, quindi ogni generazione eleva anche le altre generazioni più superiori, più su. e allora loro sono capaci di fare zivugim e di trasmettere le luci ai figli, così come succede. Insomma, qui c'è questo lavoro reciproco ininterrotto. Chiaro?
No, tagit.
Ma dai, dillo. Ma perlomeno tu dillo, visto che Zvika sta in ferie. Nunque rispetto a Zeramping è figlio, e così in ogni mondo l'inferiore rispetto allo superiore è figlio. Sì, diceva. Ma allora si può mostrare su tutto il nostro destino così? Cioè l'inferiore rispetto al superiore. Io adesso sono il suo figlio. Ma questo devo ancora pensarci, dice Raf. No, ma dipende di come guardare. Per esempio io rispetto ai miei amici. Loro possono essere in un certo momento i miei figli, poi a volte loro sono i miei figli, oppure io ho figlio loro. Una volta io padre, una volta inferiore, una volta superiore. Sì, vero, Malchut ritorna a Keter, invece Keter lavora per Malchut. Quindi grazie tante, allora noi continuiamo a giocare con tutti questi giochi. Rav, va bene, giocare è una cosa seria. Ma va bene, continua. Lettura testa, il capitolo Malchut è l'appoggio di tutto, 128. E nonostante la lettera Hei di Atzilut del nome Avaya e Malchut e sostiene tutto, non possono elevarsi in alto e nemmeno scendere in basso, se non insieme alla Malchut. Come gli organi del corpo che non hanno nessun movimento personale se non dentro all'anima, così gli organi che a lei, le sue sefirot, si distribuiscono su di voi per gioire insieme a voi, in quanto è così la lettera Hei, è come il mare, se ha dei kelim per riempirli, loro si riempiono e si distribuiscono in loro, simile a un fiume che si versano dalla terra verso il mare, ma se non ha dei kelim, allora rimane semplicemente lettera Hei, solitaria, senza distribuzione di questi fiumi. 129. Così anche i kelim della Shekinah. In alto sono i kelim santi, invece in basso sono Israel. Se c'è in loro persone che hanno dei meriti, eroi, chassidi, e quelli che hanno le conoscenze della Torah, profeti, le scritture, i giusti, persone di Malchut, di quale è scritto che gli è stata data la forza di trovarsi nel re, nel cortile del re, allora loro stanno in preghiera nel cortile del re. E questi sono Adni, i suoi padri sono Avaya. Loro sono saggi, intelligenti, capi dell'Israele, ma non il raduno dei burlatori, come è scritto, che sono diventati dei nemici, e Malchut che si distribuisce in loro, nei loro 10 sefirot. In questo stesso tempo scende su di loro la causa delle cause, sotto forma di lettera Yud Vav Dalet Hei Vav Aleph, per scendere verso di lei e muovere su di loro la Shekinah. Bravo, noi continueremo a chiarire tutte queste cose, ma adesso passiamo alla prossima parte della lezione. Prima di passare, cantiamo una canzone.
הכל חוזר להתחלה אתה מרשיע את כולם מתוך לבך עולה תפילה כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו עכשיו הזמן שנחזור אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך בעזרתם להינצל העתיד הטוב שלך. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.